spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità di Irene Zerbini.
Se la mediocrità è un modello, chissà, potrebbe andare bene, ma molto bene anche a noi. Innanzitutto, buona giornata, ben ritrovati da Irene Zerbini. Oggi parleremo di diversi temi. Ci sono 1628 minori negli ultimi 10 anni in Italia, la cui mamma è stata uccisa in un episodio di violenza domestica. E questo sarà il tema della seconda parte di questa trasmissione. Chi si occupa di loro? Cosa succede? Chi li sostiene? C'è poi un libro che ha cominciato a far parlare di sé ancora prima di essere uscito. L'ha scritto un filosofo canadese, il suo nome è Alain Deneau e si chiama La mediocrazia. Se lo stanno rimbalzando, e non solo in Europa, in Brasile, in America del Sud, in Corea, a Taiwan, a Singapore, sto citando diverse aree geografiche del pianeta dove sembra stia riscuotendo un successo incredibile ancora prima che venga poi pubblicato, perché alcuni estratti hanno già colto nel segno. Di cosa parla? Delle organizzazioni, quelle in cui siamo immersi, quelle in cui viviamo, parte dell'università e poi le aziende, e dice: attenzione, è l'epoca dei mediocri. La mediocrità è un modello. Ci sono organizzazioni dove si viene premiati se ci si avvicina a questo ideale. E allora che significa? La visione che fine ha fatto? Le idee, gli slanci, il genio, il talento, dove sono finite? In una società in cui semplicemente gli incompetenti e i troppo competenti vengono in qualche modo annullati, eliminati, e va avanti l'uomo di mezzo. Ma cos'è questa mediocrità? L'abbiamo chiesto a lui, al diretto interessato, ai nostri microfoni, Alain Deneau.
Mediocrity is a powerful...
La mediocrazia è un modo molto efficace e potente di fare pressioni e richieste sull'individuo, al quale si dice: noi non chiediamo nulla di esplicito, ma tu dovresti capire, intuire. Sia che tu sia un dipendente, o uno studente, o un professore, o un cittadino. L'idea che sta alla base della mediocrazia consiste nel dire: noi sappiamo qual è la media del comportamento che riteniamo accettabile, la modalità media di pensiero che si può adottare, la modalità media per sentire le cose.
Non allontanarti dalla media, sii mediocre e sii nella media, perché questo è il comportamento che paga, dice Alain Deneau. E l'hanno letto in Brasile, l'hanno letto in Libano, l'hanno letto in Svezia, in Australia, in Corea del Sud, tutti se lo stanno rimbalzando. Vuol dire che ha messo il dito in un problema molto sentito, in un problema trasversale. Ma che cos'è questa partecipazione alla mediocrazia? E innanzitutto, quando si dice devi fare questo, in cosa consiste il premio o la punizione?
È solo un gioco, in fondo. Dunque, se vuoi stare a questo gioco, partecipa e riceverai un premio per questo. Se non ti va di stare al gioco, per il nostro sistema sarai un fallito. E di fronte a questa procedura avrai diverse reazioni soggettive. Mi spiego. Avrai persone che si rifiuteranno fin dall'inizio, non parteciperanno al gioco, preferiranno perfino rimanere in povertà. Poi avrai la tipologia di persone che invece parteciperà, starà al gioco, ma senza convinzione, senza adesione personale e senza pensiero critico rispetto a quello che stanno facendo. Hannah Arendt esplicita questo fenomeno nel suo libro La banalità del male. Poi avrai persone che verranno imprigionate dal sistema perché hanno figli da mantenere, affitti da pagare. E questi vedono, sono coscienti di essere all'interno di un sistema in cui devono limitarsi a rimanere nella media. E dunque sapranno che se non fanno ciò che è loro richiesto, saranno licenziati. Ma verranno licenziati anche nel caso siano troppo competenti, con troppe capacità, con troppa passione per quello che fanno e dunque troppo critici. Quindi devono rimanere nella media e questo comporta sofferenza. E infine avrai persone che combattono il sistema. Questa è la tipologia di soggettività che si trova come risposta a questo sistema.
Buongiorno al nostro ospite Pietro Barbanti. Buongiorno e benvenuto, dottore.
Buongiorno, buongiorno.
E perché abbiamo disturbato Piero Barbanti? Perché un neurologo e primario all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma conosce bene i meccanismi del cervello e ci siamo chiesti, ma ha un prezzo dal punto di vista del cervello avere una visione solamente contabile, amministrativa, limitata della realtà? Come con questo concetto di mediocrazia soddisfa il nostro cervello? Ci risponderà dopo le informazioni sul traffico.
Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità.
Ancora insieme, Irene Zerbini al microfono e con me c'è un ospite dall'altra parte dell'oceano, perché è un filosofo canadese, Alain Deneau, e un medico che lavora in Italia ed è il primario neurologo dell'IRCCS San Raffaele di Roma, Pietro Barbanti, che ci sta dicendo delle cose piuttosto inaspettate su come funziona il nostro cervello. Se da una parte dunque il sistema ci spinge alla mediocrazia, alla dittatura del conformismo, se vogliamo, dall'altra parte il nostro primario, il nostro dottore ci sta dicendo attenzione, perché il cervello è nato per infrangere i limiti e non per vivere in schemi. Lei ha posto una domanda, una critica molto diretta, molto netta ad alcune metodologie scolastiche, e quindi questo tipo di mediocrazia secondo lei viene insegnato già da giovanissimi o si apprende crescendo nel terribile, durissimo mondo del lavoro, diciamo così?
Ma io, per quanto riguarda il sistema scolastico italiano, ho il fondato dubbio che venga insegnato già da piccoli, perlomeno alle medie, con ragazzi che fanno test ripetuti in cui ancora una volta la procedura prevale sul contenuto. Il rischio è quello, se posso usare una frase forte, con la mediocrazia, di creare un pensiero modificato OGM, cioè un cervello che iperproduca, ma lei ha il mais OGM, che non so se ho mangiato, non ha sapore di niente. Cioè, se noi cerchiamo di ottimalizzare con gli apparati, le procedure, con tutto questo, il nostro rendimento, noi creiamo un indaffaramento inoperoso, cioè un pensiero, un nostro modo di agire, un nostro modo di...
aspetti, scusi, me la voglio segnare. Indaffaramento, come l'ha definito?
Indaffaramento inoperoso.
Cioè, non sempre quelli che appaiono pieni di
quelli che si muovono
impegni,
senza far niente.
Di impegni, muovono... in realtà stanno operando in maniera creativa, lei dice, o efficace.
Certamente, ma questo lo dimostra il fatto che viviamo in una grave crisi di valori. Se fosse qualcosa di produttivo avremmo probabilmente slanci molto maggiori. Una piccola solo notazione, lei mi chiedeva prima, ma che effetti ha sulla persona una mediocrazia? Se parliamo di psicologia collettiva, che effetti ha sulla società? Si crea una società che, anziché essere come la folla di San Pietro, uno messo vicino all'altro, magari in disordine si dà la mano, sembra la falange macedone, o meglio le forze dell'esercito della Corea del Nord quando schiera, cioè tutti perfettamente incasellati, senza rapporti tra di loro. È una triste foto anche dell'Europa dei nostri giorni.
E lei la diceva
tassolino.
Prima ha unito tutti questi elementi alla questione digitale.
Beh. Certo. Ovviamente non si può passare, non si può essere oscurantisti, ma neanche passare per oscurantisti se noi non vediamo criticamente quello che è il mondo digitale. Cioè il mondo digitale è quello che crea quella che io chiamo la codardia dei social. In ambito sentimentale le relazioni osè, ma non in quel senso. Osè, cioè si vede o non si vede, ti amo o non ti amo, un emoticon anziché una frase scritta. E poi trasformare Cicerone in un essere che cinguetta, in un tweet, lo dico, tu non mi puoi replicare, poi lo smentisco. Il problema grosso è
ma che differenza c'è tra un emoticon e una frase scritta?
Beh, intanto noi abbiamo una parte del cervello che ci ha fatto Gesù Cristo, madre natura, a seconda della visione più o meno laica
delle credenze, della
vita,
sì.
Ecco, che si chiama Giro Fusiforme, è un'area importante per la scrittura e che si sta in qualche maniera usando di meno e che stimola fortemente il piacere. Quando noi da piccoli, ricordate Charlie Brown che scrive e ha la lingua in mezzo ai denti tutto bello soddisfatto, o quando ci danno una bella penna stilografica che scrive bene,
è vero.
Noi quel piacere lo abbiamo perso. Ma un ultimo sassolino, questo mondo con l'indaffaramento inoperoso, livellato sui valori medi, col trionfo del metodo senza guardare il fine, è assolutamente il trionfo dell'impulsivo, cioè della persona che anziché avere genialità ha velocità. Il nostro pensiero, questa è la bella novella, è lento. E questo è il motivo perché la critica è frutto del ragionamento, non del sistema nervoso rapido e quando impesti un piede o ti allontano con un gomito. Ed è il motivo per il quale Papa Francesco sta spopolando, perché è rimasto l'unico esponente mediaticamente esposto di un mondo lento e rallentato. Viceversa, il mondo della mediocrazia, che è un mondo finalizzato a controllarci e a farci iperprodurre, stimola persone che poi sono più realiste del re, che sono gli accelerati, gli sguaiati, e purtroppo il mondo della politica ce ne mostra molti.
Esatto, è un mondo in cui non ci siamo ancora inoltrati oggi, perché vorremmo invece frequentare quei mondi che di solito sono più scevri da critica, cioè la politica è sempre sotto i nostri riflettori, ma vorrei sentire da Alain Denot, che abbiamo intervistato, vi stiamo proponendo naturalmente tradotto, quando è che diventiamo mediocri?
We become mediocre when...
Diventiamo mediocri quando accettiamo tutto ciò che ci è stato dato, il messaggio che riceviamo, la metodologia. Vi faccio solo un esempio. Nelle istituzioni pubbliche oggi i manager tenderanno a dire ai propri dipendenti che in un ospedale non ci sono più i pazienti, ma i clienti. In un teatro non ci sono più spettatori, ma clienti. In un museo non ci sono più visitatori, ma clienti. In un autobus non ci sono più viaggiatori, ma insopportabili clienti. E c'è questa idea che tutto dovrebbe essere regolato in una prospettiva commerciale. Quindi anche tutto ciò che dovrebbe far parte dei servizi pubblici viene considerato in questa prospettiva commerciale. Così l'idea per resistere contro il sistema è assicurarsi di ricevere in modo critico queste parole, questa metodologia. E dobbiamo anche rispondere con altre parole, al fine di creare resistenza e un dialogo tra questo lessico e quello a cui eravamo abituati nel XX secolo.
Perché poi Alain Denot ci ha spiegato che lo scatto è avvenuto un po' verso la fine del XX e a cavallo di questo terzo millennio. E lui ritiene che il problema sia decisamente peggiorato, insomma, in questi ultimi 10 anni. Dottor Barbanti, lei che da quanto tempo prima di tutto fa il neurologo?
Tanto, troppo tempo, quasi 30 anni.
Quasi 30 anni, quindi ha avuto modo di osservare se c'è stato questo scarto di mentalità e anche questo episodio della depressione legata a quello che non si può fare anche sul lavoro. È qualcosa che lei ha mai visto nei suoi pazienti?
No, è estremamente frequente. Lei pensi che cambio folle ha fatto il nostro modo di sentire? Negli anni 60 noi eravamo noi stessi nella misura in cui, come si usava dire, riuscivamo a infrangere i limiti che ci ponevano. Adesso noi invece siamo noi stessi solo nella misura in cui riusciamo a ottenere il target che ci siamo prefissati di raggiungere. Esattamente il contrario.
Ma cosa intende, scusi dottore, quando lei dice siamo noi stessi?
Beh, siamo noi stessi, nel senso siamo in sintonia con un'esistenza che, parliamoci chiaro, o è condita dal germe di follia che non ci fa pensare che ogni giorno è un giorno in meno di vita, ma ci fa pensare che ogni giorno è un giorno in più di esperienza e di esperienza folle, o altrimenti rimarrebbe veramente la pozione letale di Socrate. Ebbene, noi dobbiamo vivere in questa non antinomia, ma in questo dibatterci tra razionalità e follia, e questo è il motivo che crea una nostra esistenza e che manca per esempio all'anziano, dove la vita diventa iperrazionale e lui non può che diventare ipertriste.
Ma quindi, tornando all'esempio che ci è stato dato dal nostro amico canadese Alain Deneau, quando parla lui in particolare di questa grande azienda parastatale tedesca, azienda governativa, lui dice tedesca, le è capitato di osservare questa depressione diffusa legata un po' alla mansione e a quello che si fa nell'attività lavorativa, che invece di spingere verso la liberazione di energia, di talento, di soluzione innovativa, in qualche modo ti blocca?
L'ho notato, sì, per un motivo molto semplice: i lavori sono sempre meno mestieri. Il mestiere è un qualcosa di cui c'è bisogno, tangibile, storicizzabile. I lavori diventano molte volte incarichi su alcuni orpelli economico-digitali che ti vengono affibbiati. Cioè la gente si chiede: ma cosa sto facendo? Il tutto come lavoro, il tutto in una precarietà di situazione occupazionale, durerà a lungo, non durerà a lungo. E questo spiega come mai ci siano delle statistiche orribili, sinistre, che dimostrino che per un tot d'aumento del tasso di disoccupazione c'è un crescente aumento del rischio di suicidi. Questo non avveniva quando c'erano le carestie e i contadini che avevano un mestiere oltre che un lavoro, trovavano scarsi raccolti. Non avveniva quando il lavoro era probabilmente forse un pochino più manuale, non vuole essere un'elegia al bel tempo andato, ma noi dobbiamo interrogarci su questo. Stiamo creando, io dicevo prima, un pensiero OGM, un sistema di scatole vuote, col problema che finiamo per crederci. O quindi una risata ci aiuta, e questa è una virtù individuale, e qui può venirti in soccorso,
certo,
la cultura personale.
Al di là della risorsa individuale, dovremmo interrogarci anche se questo è il sistema in cui vogliamo continuare a vivere, dove la mediocrità è stata eletta a modello, o qualcosa si può fare. Intanto grazie per aver conversato con noi. Le propongo, prima di salutarci, la risposta che ha dato Alain Deneau alla domanda sul perché non possiamo permetterci questo stato delle cose. Grazie dottore, arrivederci.
Grazie a lei, arrivederci.
The problem is
Il problema non è peggiore di quanto lo fosse prima, anche se io ritengo che sia peggiorato. Il problema è in relazione alle sfide storiche che oggi dobbiamo affrontare. Questo periodo in cui noi dobbiamo affrontare il riscaldamento del pianeta, i problemi legati al collasso dello Stato sociale, problemi legati alla rete globale di violenza, problemi legati alla diversità, alla biodiversità e alle diversità culturali. Se consideriamo tutti insieme la serietà dei problemi che dobbiamo affrontare, capiamo subito che non possiamo permettere che organizzazioni, private o pubbliche, si limitino a svolgere su base quotidiana una pianificazione basata su concetti vuoti, che spingono le persone a essere solo mediocri e nella media. Non possiamo permetterci di puntare su persone standard, quando dovremmo invece stimolare e nutrire le competenze, le iniziative e i talenti.
Il libro è Mediocrità, lui è Alain Deneau, e potete scriverci sulla pagina Facebook di Spunti di Vista in ogni momento. Torneremo tra poco cambiando pagina completamente.
Spunti di Vista, i mille aspetti dell'attualità.
La pagina Facebook è Spunti di Vista, lì potete scriverci. Mediocrazia è un tema che ha fatto scatenare i social network, e magari avete qualcosa da dire, lo accogliamo volentieri. Cambiamo pagina drasticamente, perché oggi ci concentriamo su un problema completamente dimenticato, vale a dire i 1628, questo è un numero non casuale, sono 1628 figli minori su cui negli ultimi 10 anni è calato il buio, che sono i figli di donne uccise dal compagno, dal padre, dal marito. Solo in Italia questa è la cifra. Qualcuno ha deciso di occuparsene ed è oggi nostra ospite la psicologa della Seconda Università degli Studi di Napoli, Anna Costanza Boldri, che ha deciso di cercarli, di avere un contatto, di avvicinarli, perché con un'equipe di ricercatori li vuole mettere anzi l'ha già fatto, quindi li ha messi al centro di uno studio. Sono i sopravvissuti, sono bambini, ragazzi segnati per sempre da quanto accaduto, ma che potrebbero essere in qualche modo sostenuti, in qualche modo aiutati a gestire il trauma, se solo ci fossero delle linee guida per questi minori, per questi ragazzi. E l'abbiamo ringraziata naturalmente per quello che ha fatto e le abbiamo chiesto non solo che fine fanno questi bambini e questi minori, ma perché lei ha deciso di muoversi in questa direzione.
Sì, esatto, il discorso è questo. Ora, al di là dei singoli casi, ovviamente in questo studio era un po' quello di vedere se c'erano dei fili conduttori per poi aiutare altre famiglie, altri orfani che si trovano in questa situazione a star meno peggio, perché ovviamente stiamo parlando di traumi incommensurabili. Insomma, non penso che si possa immaginare qualcosa di più tremendo che possa capitare a un bambino se la mamma ti viene uccisa in questo modo. Quindi quello che è stato l'obiettivo con questo studio era di rivolgersi sia agli orfani sia però anche ai familiari. Come veniva detto giustamente, lei diceva giustamente, il problema è che i nonni a cui vengono affidati questi figli di fatto poi a loro volta hanno da elaborare il loro lutto, e quindi questo comporta ovviamente tutta una serie di problemi anche per loro. Ecco, sentire dalla loro stessa voce che cosa avevano bisogno e non è stato dato loro, che cosa avrebbero voluto fare e non hanno potuto fare, ovvero ciò che li ha aiutati, ecco, in questo studio, se possiamo aiutare altre famiglie che si dovessero trovare in questa situazione, ovviamente abbiamo raggiunto un obiettivo importante.
Questo studio si chiama Switch Off. E conoscendo il nome, il cognome anzi, della mamma e del papà, questa equipe di ricercatori li ha contattati. Solo il 10% ha accettato di partecipare a questa ricerca. Comunque sono stati rifiuti comprensibili.
Sì, allora noi infatti siamo partiti da questo numero, che era una stima del numero di orfani la cui mamma è stata uccisa dal papà. Perché questo era il numero che si sapeva dai dati di cronaca, diciamo. Da questa stima di 1.500 siamo andati uno a uno, sapendo il nome e cognome della mamma e del papà, a cercarli. Di questa stima appunto di 1.500 noi siamo poi riusciti effettivamente a intervistarne solo il 10%, perché in molti casi o non abbiamo proprio trovato o perché non davano la disponibilità sostanzialmente. Questa è un po' la situazione.
Ed è stato anche un percorso molto delicato, perché sentirsi dire da questi orfani speciali che la professoressa ha incontrato: io esisto, la mamma no. E questo ritorno costante, queste tragedie prolungate che per anni poi le famiglie si trovano a vivere, perché spesso vengono affidati ai nonni, abbiamo detto, abbiamo rimarcato come i nonni a loro volta e ci provino, però sono a loro volta vittime, perché stanno vivendo la tragedia della perdita di una figlia. A volte sono molto anziani, non riescono a gestire 2, 3, 4 bambini in alcuni casi. E allora l'obiettivo di raccogliere dati da presentare alla Camera, che entreranno in un documento così da stabilire degli interventi che saranno a disposizione di tutti, dei servizi sociali, degli insegnanti, delle forze dell'ordine, dei magistrati, così da avere un protocollo d'azione, visto che questi bambini tante volte vengono quasi dimenticati una volta che si mette a tacere il clamore mediatico. E questo spiega anche perché molti di loro si siano sottratti all'intervista.
Sì, molto comprensibile, soprattutto laddove non c'è stato poi una risposta da parte dello Stato di aiuto, di sostegno, sia economico, sia proprio anche di accogliere i loro bisogni e le loro sofferenze. Molto spesso mi hanno detto, appunto, quando si sono chiusi, spenti i riflettori dei mass media, noi poi ci siamo trovati soli a portare avanti questa sofferenza nostra, di bambini, che a volte sono 2, 3 figli, parliamo, in alcuni casi anche 4. Ecco, questo è stato un po' il dramma che io ho dovuto toccare con mano, sia da parte dei familiari ma anche degli stessi orfani.
E poi ci sono racconti di un bambino di 10 anni che cresce con la certezza che la mamma fosse andata in un posto lontano per guarire, che il papà fosse anche lui lontano per lavoro, e poi un giorno a casa un compagno di classe esce una mezza battuta e lui scopre la verità, cioè che la madre era stata uccisa dal padre, che il padre era in carcere. Dopo questa scoperta, questo bambino ha avuto un crollo psicologico, ma è uno delle centinaia, delle migliaia di esempi e di testimonianze contenute in questa indagine, assolutamente meritoria, perché per quanto difficile è necessario avere un punto di partenza per poi pensare a un supporto che sia organizzato. L'assistenza psichiatrica, non c'è nemmeno il funerale, questi ragazzi devono andare al funerale e gestire quel tipo, quel momento da solo. Ci sono i processi da seguire, per esempio le udienze è un riaprire ogni volta questa piaga intorno alla quale gira poi tutta l'esistenza. Solo il 15% dei casi in cui la Anna Costanza Boldri, la professoressa e la sua equipe si sono imbattuti hanno avuto un supporto, per esempio una psicoterapia.
La psicoterapia non è detto che sia necessaria nello stesso modo a tutti quanti orfani, qui va fatto un assessment, una valutazione caso per caso, perché poi dipende anche dalle resilienze del singolo orfano, dagli strumenti della famiglia, dall'età degli affidatari, da qual è il rapporto con la famiglia dell'omicida, dal fatto se l'omicida si è suicidato oppure in carcere, cioè ci sono tanti di quegli spaccati dove con queste linee guida che appunto abbiamo realizzato insieme alla rete nazionale Dire, Donne in Rete, dei centri antiviolenza, è stato quello ovviamente non di dare prescrizioni, devi fare questo, devi fare quest'altro, ma di dare delle indicazioni per operatori sociosanitari, forze dell'ordine, magistratura, insegnanti, ma anche stessi adulti che un domani si loro malgrado potrebbero trovare in questa situazione. Ovviamente nessuno se lo augura, perché l'obiettivo è quello di arrivare affinché questi orfani speciali non ce ne siano neanche più, e questo significherebbe ovviamente estirpare per sempre il femminicidio, perché non ce ne deve essere neanche più un caso di una donna uccisa in questo modo. Dicevo che queste linee guida che presenteremo alla Camera, alla presenza della Presidente della Camera, onorevole Boldrini, proprio perché l'obiettivo è quello di rendere dotti i risultati, perché ovviamente lo scopo è quello di renderli disponibili e utilizzabili nella maniera più utile possibile.
Perché è chiaro che questi orfani, come vengono definiti poi in alcuni casi tecnicamente, non lo sono, sono orfani speciali, nel senso che, per esempio, nel caso il padre non si sia suicidato e sia ancora in carcere, viene sospesa la potestà genitoriale mentre viene scontata la sentenza, potrebbe anche riprendere poi. E ci sono dei bambini, dei ragazzi che poi crescono e chiedono di vedere il padre, e non tanto e non solo per riavvicinarlo, a volte succede anche quello, quanto perché il padre è l'unica persona che può dare delle risposte alle loro domande, perché immaginate che tipo di interrogativi, quesiti sorgano nella testa di un figlio vittima secondaria del femminicidio in Italia. Allora questo progetto Switch Off, che in realtà è un progetto europeo, ha cercato di dare una risposta a questo alto rischio di disturbo da stress post-traumatico cronico, diciamo, di questi ragazzi, di suicidio, di abuso di sostanze, di depressione, perché tra l'altro la morte della madre è avvenuta in circostanze particolari che in qualche modo, nonostante questi bambini, questi giovani siano delle vittime, fa vivere loro anche un senso di vergogna.
Quando il lutto avviene in un contesto accidentale o di patologie, c'è da parte della società, del contesto sociale, mettersi in cerchio a sostegno dell'orfano. Quando la mamma sparisce ammazzata in questo modo, invece c'è comunque uno sguardo che l'orfano lo sente sulla sua pelle, lo vede, perché c'è sempre quella percezione di domandarsi: ma chissà lei che cosa ha fatto, magari c'aveva un altro. C'è questo giudizio che non è sempre esplicitato, ma che purtroppo fa un danno, non dico altrettanto quanto l'omicidio, ma sicuramente di secondaria vittimizzazione che non le aiuta.
Una vittimizzazione che non aiuta i figli, e è una vittimizzazione che non si esplicita invece nel caso delle donne. Nel caso delle donne uccise o comunque colpite, ferite dal compagno, dall'ex marito, c'è sempre anche nel linguaggio una tendenza giustificatoria del perpetratore. Sono osservazioni di una giornalista e scrittrice, nostra ospite, che incontreremo tra pochissimo.
Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità.
Noi non vorremmo essere qui in mezzo a questo agosto a parlare ancora una volta nel 2016 di temi legati alla violenza sulle donne. Purtroppo però è inevitabile. Allora ancora buona giornata da Irene Zerbini. Abbiamo sentito cosa succederà a settembre, quindi un passo in avanti. Cioè verranno presentate queste linee guida alla Camera, così da avere un punto di riferimento per coloro che operano nel settore della violenza, siano magistrati, siano insegnanti, siano assistenti sociali, per aiutare i figli delle donne vittime di violenza, i bambini a cui la madre è stata uccisa. E abbiamo sentito come ci ha segnalato l'autrice di questa ricerca e anche di questa iniziativa, Anna Costanza Boldri, non è aver perso la madre in questo modo assimilabile al diventare orfani per altre cause, perché c'è sempre come uno stigma che avvolge il bambino, la bambina, quasi come la madre se la fosse in qualche modo cercata. Sono termini molto pesanti, ma sui quali scomodo una scrittrice che proprio del linguaggio che accompagna i racconti di omicidio relativo alle donne e alla violenza domestica ha fatto l'oggetto di tante sue ricerche e anche di un libro. Nicoletta Sipos, bentornata, buongiorno.
Grazie Irene.
Ce ne sono di passi in avanti da fare sul linguaggio, sì, pensi agli organi di informazione. Come sempre, spesso viene liquidato il gesto dell'uomo come un raptus, quando raptus spesso non è. Spesso l'omicidio non è che la punta di un iceberg di settimane, mesi, anni di violenza, Nicoletta.
Sì, non solo, ma molto spesso sono gesti assolutamente annunciati e trascurati e sottovalutati dai familiari, dalle stesse vittime, dagli organi di polizia, eccetera. E comunque noi giornalisti abbiamo grosse responsabilità, perché parliamo di follia d'amore, una passione bruciante, un passo irreversibile, ma come se fosse questo delitto, come se fosse una prova, l'ennesima prova d'amore. Invece bisogna avere il coraggio di dire che questi sono assassini, punto.
Nicoletta Sipos ha scritto un libro, Il buio oltre la porta, particolarmente incredibile, perché tu nella tua esperienza hai incontrato questa donna che veniva picchiata, maltrattata dal marito per anni, una donna che aveva un marito insospettabile, che appartiene perché è vivo alla società bene di Milano, e che in qualche modo tendeva quasi ad autocolpevolizzarsi per quello che le accadeva ogni giorno, e con una violenza inaudita, questa scarica di botte che tu hai raccolto poi dai suoi diari e dal suo racconto.
Sì, tutte le donne si colpevolizzano, tutte le donne si illudono di poter cambiare la situazione, di poter salvare il bello e dannato che hanno sposato, che le tratta male. Anche questo forse è una colpa, no? Forse mi sto colpevolizzando troppo come giornalista, però la possibilità di cambiare la testa di un uomo violento è molto remota.
Ed è proprio così, capirlo. Chiediamolo al criminologo oggi nostro ospite, Duilio Loi. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Lei, che è un pedagogista, un criminologo forense, dunque fa anche le perizie, lavora nei tribunali, ha a che fare con le donne e con gli uomini, con i perpetratori, i maltrattanti, come vengono definiti negli atti. C'è la possibilità, secondo lei, di una rieducazione o sull'educazione bisognerebbe agire da piccoli?
Beh, sull'educazione, senza ombra di dubbio, bisogna agire da piccoli, perché è figlia di un assetto culturale. Quindi è chiaro che l'immagine che il bambino costruisce attorno a sé e che gli viene tramandata da ciò che vive, poi è chiaro che ha una possibilità di essere riflesso quando è adolescente e quando adulto. Quindi ci sono episodi che poi possono essere premonitori.
C'è un'asticella della rabbia sociale che sembra si stia spostando in alto, cioè sempre più tollerata. Cioè questa rabbia che poi sembra esplodere di colpo è veramente un raptus, secondo lei?
No, non parlerei di raptus, fatto salvo alcuni episodi, alcune situazioni particolari, ma hanno dietro un costrutto psicopatologico anche consolidato, appunto, come diceva la collega prima, qualcosa di annunciato e quindi poteva essere tranquillamente prevedibile. No, credo ci sia una cultura di fondo che passa da una componente antropologica di cui siamo portatori come esseri umani. È un po' per mitigare questo, l'educazione ci orienta e ci sistema, o dovrebbe quantomeno, se ben esercitata, regolamentarci, rendendoci appunto civili. Ed è proprio questo che viene a mancare.
Qual è un segnale che una donna può interpretare, lei che ha avuto a che fare con purtroppo moltissimi casi drammatici? Qual è il momento in cui lei ha avuto la sensazione che si poteva intervenire? Se si fosse intervenuti lì, si sarebbe evitato poi l'epilogo tragico?
Ma diciamo che ogni storia ha una sua diciamo connotazione, fa un po' storia a sé, però il punto di non ritorno è quando la donna accetta pedissequamente la volta prossima. Tenete conto che passano in media 5 anni prima che una donna alzi il dittino e faccia il suo primo help. Arriva a difendere un po' l'indifendibile. Una delle frasi tipiche è: come è violento, ma in fondo è un buon padre. E quindi
una tendenza giustificatoria, dunque, che non è solo degli organi di stampa, ma anche della vittima stessa. E ci riallacciamo alle sue osservazioni, Nicoletta Sipos.
Ma sì, certamente, ma anche la vittima stessa vive nella nostra società, è tutta la società che deve rivedere il suo linguaggio e il suo approccio a questo fenomeno di violenza. Cioè, noi stiamo tranquilli e fermi mentre Salvini prende in giro la Boldrini con una bambola gonfiabile, poi dice adesso la sgonfiamo. E le prime a ridere sono le donne ai piedi del palco. Abbiamo un consulente di Trump che vuole mandare la Hillary Clinton a essere fucilata, ma non si permetterebbe di mandare a fucilare un uomo. Cioè, la donna vale un pochino meno, è una cosa che ci stiamo portando dietro, contro la quale dobbiamo assolutamente lottare in tutti i modi, dell'educazione naturalmente, in questo sono assolutamente d'accordo con Duilio Loi. Io faccio spesso il giro delle scuole parlando di questi argomenti, sono un po' scandalizzate perché trovo un sacco di confusione nelle teste di questi ragazzi che non capiscono nemmeno che cosa è la violenza. Cioè, se il tuo ragazzo a 16 anni ti dice tu non vai a ballare senza di me il sabato sera, o tu mi fai vedere che cosa ti metti, che cosa indossi perché non voglio che gli altri ti guardino, tutte queste sono forme di sottile violenza che possono crescere, possono cambiare e diventare devastanti.
Però confusione che non sembrano cogliere, essere consapevoli di questo aspetto, ma non sono solo i ragazzi, quindi la crescita della consapevolezza di ciò che un comportamento poi implica e potrebbe nel tempo portare a. Io ringrazio sia Duilio Loi che Nicoletta Sipos, grazie per il vostro tempo a Spunti di Vista. oggi, visto che abbiamo parlato di mediocrazia, ci piace andare nella sfera opposta, nell'opposto della mediocrazia. Dobbiamo tenerci alla larga. E dunque dove andiamo? Nell'eccellenza. E vi stupiremo con un esperimento che è anche un sogno. Si chiama Orchestra dei Popoli Vittorio Baldoni e con noi c'è la coordinatrice Valeria Cucinotta. Buongiorno, ciao Valeria.
Buongiorno, buongiorno Irene.
Lascio dire a te che cos'è questo sogno, questo che ho banalmente definito un esperimento, in realtà una realtà consolidata a Milano e non solo.
Sì, Orchestra dei Popoli Vittorio Baldoni è appunto, come dicevi tu, un esperimento ormai anche in una fase espansiva, un sogno che si sta realizzando nella città di Milano ma con uno sguardo rivolto anche all'estero, quindi al mondo internazionale, per tanti motivi, perché è una comunità artistica e musicale che unisce ragazzi e adulti che provengono da generazioni, fedi, culture e nazionalità diverse di tutto il mondo, uniti dalla grande passione per la musica e soprattutto dalla volontà, diciamo, di riscatto anche sociale ed esistenziale che l'arte e la musica possono dare. È un po' anche questo il senso.
I violini che vengono suonati nell'Orchestra dei Popoli, per esempio, sono costruiti con la collaborazione dei detenuti del carcere di Opera, ma questo è solo uno dei tanti dettagli estremamente affascinanti di questa orchestra, composta in prevalenza da ragazzi. Quante etnie, quante nazioni sono rappresentate?
In questo momento, quindi diciamo al terzo anno di attività a partire dal progetto che è nato in conservatorio, sono 30 gli elementi presenti in orchestra che provengono da 18 paesi del mondo, con appunto religioni, culture, fedi, appartenenze totalmente diverse, ma con questa grande unione che è un po' anche un'unione spirituale. Infatti l'orchestra è, come citavi tu, anche i violini, quindi il rapporto con i detenuti di Opera che hanno il laboratorio di luteria, sono tutti progetti della nostra Onlus, della Casa dello Spirito e delle Arti, che attraverso l'arte, in particolare la musica, vuole favorire proprio il riscatto e la possibilità di reinserimento sociale, professionale, artistico delle persone dotate di talento.
Grazie mille Valeria.
Grazie a te Irene, a presto.
Una cantante filippina, un cantante guatemalteco, una violinista giapponese, un percussionista indiano, una flautista tunisina. Non li nominiamo tutti, avete sentito, sono 30 da 18 paesi diversi. È un'idea luminosa in un'epoca dove si costruiscono muri. E ci salutiamo proprio sulla musica dell'Orchestra dei Popoli. Di vista ritorna la settimana prossima. Potete scriverci sulla pagina Facebook della trasmissione, potete ascoltare il podcast. Grazie a Roberta Frisani in regia, a Silvi Boccaletti in redazione, alla mia amica Sara Sprafico che mi ha ispirato con le sue idee. Da Irene Zerbini l'augurio di una settimana mediocremente eccezionale. A risentirci.